gli incontri di Rete 1.
Buongiorno da Michela Daghini, ben trovati oggi per incontrare un attore. In 25 anni di attività ha alternato teatro, radio, cinema e televisione, è un volto noto, una voce familiare per molti, originario di Faido, cresciuto a Minusio. Da anni si divide tra Italia e Svizzera e vive a Roma con la sua compagna, architetto paesaggista, e due gatti. È Igor Horvat, con i suoi splendidi 48 anni e una cinquantina di spettacoli all'attivo. Si è formato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi per debuttare nel 2001 al Piccolo Teatro di Milano con Luca Ronconi in allestimenti memorabili, condividendo il palco con i più grandi nomi della scena italiana. Recentemente ha prestato la sua voce al personaggio di Piero Modigliani nel podcast americano Pack One Bag, coprodotto da Stanley Tucci e vincitore del Tribeca Award nella categoria Non Fiction Audio. Al cinema è stato interprete in lungometraggi di produzione italiana, svizzera, indiana e olandese, numerose fiction televisive, Alter Ego, Elisa di Rivombrosa, Distretto di Polizia, Don Matteo, Affari di Famiglia. Nel 2021 ha debuttato a teatro come regista con La bottega del caffè di Goldoni, produzione LAC, e sullo stesso palco lo scorso anno ha diretto I fisici di Dürrenmatt ed è stato il narratore nella mega produzione internazionale del Rocky Horror Show del regista del West End londinese Sam Bantrock. Attualmente è impegnato nelle prove di un nuovo spettacolo al Teatro Sociale di Bellinzona, è Il colloquio di Bathsheba Doran al fianco di Viviana Zappa, e a completare la sua carriera, oltre 80 produzioni radiofoniche come interprete o come regista, audiolibri e pubblicità. Igor Horvat, bentornato.
Grazie mille, grazie di questo invito.
Dico bentornato perché sei tornato un po' a casa, anche se sei di casa anche a Roma.
Beh sì, certo, di casa ce ne può essere anche più d'una, no?
Perché la casa è dove c'è il cuore, ma il cuore può essere anche in più luoghi, no?
Sicuramente, sicuramente, anzi questo è un po' anche una mia caratteristica, quella di essere in diversi posti, non contemporaneamente, lì ancora non,
ci stai non lavorando?
Abbiamo, no, non credo di arrivarci, qualcun altro dopo di me forse ci potrà arrivare, ma non io certamente. Insomma, spesso in viaggio da un posto all'altro e ogni posto è un pezzettino di me sicuramente.
C'è questa terrazza meravigliosa a Roma con questi fiori, queste piante incredibili, è proprio da rivista, non te ne occupi tu?
No, quella non è roba mia, la mia compagna è un architetto paesaggista e quindi diciamo quello è proprio il suo ambito e quindi quello è il risultato del suo lavoro.
È davvero spettacolare e amate trascorrerci del tempo, immagino.
Sì, magari non riusciamo a trascorrerci tutto il tempo che vorremmo perché poi gli impegni, i viaggi a volte ti portano via, ma cerchiamo di occuparcene per quanto anche insomma le piante richiedono, perché anche quella è una cura che bisogna avere costantemente.
E poi ci sono due gatti.
Due gatti, sì, sì, sì.
Adesso sei tornato qui perché c'è uno spettacolo che sta per debuttare, state provando, a che punto siete?
Sì, abbiamo appena ripreso a provare questo spettacolo che debutterà il 12 di marzo al Teatro Sociale di Bellinzona e si tratta di un testo di Bathsheba Doran, che è una drammaturga inglese trapiantata negli Stati Uniti, ed è un testo che non è mai stato tradotto in italiano prima d'ora. Noi l'abbiamo tradotto con il titolo di Il colloquio, il titolo originale è Parents' Evening. In inglese Parents' Evening è la sera in cui a scuola ci sono i colloqui tra genitori e insegnanti. Ed è quindi un testo a due, come si dice, quindi i personaggi sono marito e moglie.
Sei con Viviana Zappa.
Esattamente.
Che ha curato anche la traduzione, è stato tradotto apposta per questa messa in scena.
Esattamente, così. Non esisteva nessuna traduzione in italiano, questo progetto in realtà è proprio nato su un impulso di Viviana Zappa, che ha scoperto questo testo, leggendolo ovviamente in originale. Viviana Zappa è un'attrice che si è trasferita qui in Ticino da un po' di anni, ma diciamo ha vissuto molto a Barcellona, in Spagna e anche in Brasile, quindi un'altra persona che del viaggio, dello spostamento sicuramente ha fatto una caratteristica della sua vita e della sua professione. E quindi su questo suo impulso e su questa traduzione che lei aveva cominciato a fare, abbiamo deciso di mettere in scena questo testo perché ci è piaciuto. La produzione è di Ex Novo Teatro, quindi Massimiliano Zampetti, che è un carissimo amico e collega, ha accettato ben volentieri di occuparsi dell'aspetto produttivo. Ed è quindi un testo a due, appunto. I personaggi sono marito e moglie, sono anche un padre e una madre, ovviamente, perché c'è una figlia che va a scuola, ed è la sera del colloquio tra genitori ed insegnanti. Il testo è diviso in due atti, anche se ovviamente verrà rappresentato in un atto unico, cioè senza intervallo, perché oltretutto è un testo abbastanza breve, cioè è un'oretta molto intensa.
perché succede di tutto.
Perché succede di tutto, esattamente. La prima parte, il primo atto è prima di andare al colloquio, e la seconda parte è di ritorno dal colloquio. Ed è oltretutto la sera in cui in qualche modo salta un po' il tappo del vaso di Pandora di questa relazione, di questo matrimonio e di questa dinamica anche genitoriale. Diventa la sera in cui c'è un po' la resa dei conti su svariati temi e si apre un po' anche una crepa in questo rapporto, ed è un testo molto molto denso, molto intenso, anche molto bello, scritto meravigliosamente. Il pubblico si ritroverà un po' nella posizione di spiare dal buco della serratura. Tutto si svolge nella camera da letto di questa coppia, di questi coniugi, e in qualche modo ci si interrogherà anche su quali sono i limiti anche di alcune piccole o più o meno piccole violenze, soprusi, silenzi che ci possono essere anche nelle dinamiche di un rapporto affettivo. Spesso la violenza non è manifesta o non viene neanche riconosciuta come tale, perché all'interno di una dinamica si calcificano anche in qualche modo dei rapporti di forza che magari non sono così del tutto sani sempre, quindi non sappiamo riconoscerli per quello che forse veramente sono. Ci sono degli interrogativi molto, molto profondi, molto importanti, per chiunque è, insomma, come ci capita, coinvolto in un rapporto che può essere sia affettivo, ma anche di amicizia, di conoscenza. Insomma, tutti i rapporti sono a volte più complessi e a volte nascondono qualcosa che forse facciamo anche fatica ad ammettere, a riconoscere.
Certo, le dinamiche sono complesse, le dinamiche che muovono i rapporti, e poi cadono le maschere sociali qui, quindi cadono un po' le convenzioni, i ruoli, e salta fuori tutto quello che ci sta sotto.
Certo,
diciamo.
Perché la maschera sociale è sempre molto importante. Non è un caso che tutta questa vicenda si svolga e accada all'interno della casa, ma non solo, della loro camera da letto.
Quindi nella massima intimità.
Nella massima intimità, appunto, nella massima intimità poi si nascondono, si annidano determinate cose che verso l'esterno non vengono mai mostrate, o a volte anche all'interno di questo nido ci si nascondono cose. È tutto una scatola cinese, no? Di livelli di socialità, di che cosa mostriamo a noi stessi, agli altri, che cosa ammettiamo a noi stessi, agli altri.
Ecco, tra l'altro il testo è andato in scena, al suo debutto è del 2010, il testo è andato in scena per la prima volta appunto al suo debutto a Manhattan, al Fleet Theatre, che è un teatro molto noto off, quindi è un testo molto riconosciuto, ma appunto non ancora da noi, quindi sì, una bella occasione.
Sì, cominceremo appunto, come abbiamo detto, il 12 marzo al Teatro Sociale, poi avremo una replica anche al Teatro Foce a Lugano il 29 marzo e saremo poi anche allo Spazio L di Locarno il 4 e 5 aprile.
Ci siamo quasi, eh? Ci sono davvero tante cose perché la tua produzione è ricchissima, tra radio, cinema, teatro soprattutto e televisione hai fatto davvero moltissimo. Te ne rendi conto che hai fatto moltissimo?
No. No, devo ammettere che questo invito che mi hai fatto per questa chiacchierata, che fondamentalmente è un po' uno sguardo anche all'indietro, mi ha forse preso anche un po' alla sprovvista in qualche modo, perché questo sguardo all'indietro non sono così solito farlo, non sono solito gettare così tanto profondamente lo sguardo all'indietro. Forse questo deriva anche un po' dalla dinamica del lavoro, ci si tuffa molto profondamente in ogni progetto, quindi si fa di ogni progetto un pezzo della propria vita, poi un progetto termina e si guarda in avanti, no? Che cosa arriverà dopo, c'è qualcosa, anche la pianificazione è tutto fuorché regolare, la regolarità non fa parte di questo
poi
lavoro.
Poi gli spostamenti, i trasferimenti.
Sì, esatto, quindi ci sono progetti che ti portano a stare
via
da casa anche per mesi, se sei in tournée di qua, di là, spesso. E quindi guardare indietro in questo modo si è portato dietro diverse emozioni, sicuramente. Non è un caso, perché io in qualche modo ormai ho smesso di credere al caso, che questo invito è arrivato anche esattamente quest'anno, insomma, in cui festeggio forse in qualche modo i 25 anni di professione. Sono esattamente 25 anni dal diploma in accademia. Ed eccoci qua un po' a tirare le fila di questo periodo che sicuramente è stato denso di tantissimi progetti, appunto non me ne rendo conto se non riguardandoli adesso in virtù del tuo invito.
Dicevi che non credi al caso, non ci credi più?
Beh, è sempre più difficile, è sempre più difficile, ci sono tanti indizi per cui le cose arrivano quando è giusto che arrivino, forse. Mi riesce sempre più difficile credere al caso, però non riesco neanche a stare così tranquillo nell'affidarmi. Quindi quando c'è, per esempio, un momento in cui i progetti terminano e non sono chiari i progetti per il futuro, i piani per il futuro, non sono così tranquillo. Ecco, qui volevo arrivare. La tranquillità, la consapevolezza, la possibilità di avere una totale fiducia serena non è proprio mia, quindi c'è sempre un po' di inquietudine, ma è anche quell'inquietudine che mi porta poi a muovermi, a immaginare, a smuovere le acque eventualmente per cercare di far accadere qualcos'altro nel futuro.
Igor Horvat, tu dicevi perché ogni volta che c'è un progetto ci si butta in quello, è perché quello è il lavoro dell'attore, in fondo assumi il ruolo di un'altra persona.
Eh sì, in qualche modo bisogna calarsi in un'altra realtà, quindi in un'altra personalità, in un altro punto di vista, in un altro contesto, e quindi forzatamente bisogna studiarlo innanzitutto, capire quali sono tutte le circostanze date di quella vicenda, di quella storia e di quel personaggio all'interno di quella vicenda e di quella storia, e quindi bisogna incominciare un po' a sostituire lo sguardo, perché non si possono pensare le cose come le penserei io sono una persona con la propria storia, con le proprie caratteristiche, i propri difetti sicuramente, ma non è detto che questi collimino con quelli del personaggio, quindi sì, bisogna studiare sicuramente quantomeno un altro punto di vista,
un altro sentire, un'altra visione, un altro sguardo sulla vita,
altri sentimenti, che poi ovviamente lo strumento che noi mettiamo a disposizione del lavoro siamo noi stessi, quindi sono io a disposizione di un'altra storia, di un altro personaggio. Quindi in qualche modo Si tratta di andare a cercare nel proprio profondo degli aspetti che probabilmente da qualche parte ci sono, ma che non vengono fuori nella mia personalità più di tanto.
Cosa ti ha dato il lavoro dell'attore, ma anche del regista, nei vari ambiti in cui ti muovi?
Beh, è sicuramente un lavoro che ti spinge da un lato e ti permette dall'altro di allargare proprio gli orizzonti di pensiero e di sguardo, proprio perché bisogna prendere in considerazione altre realtà, altre condizioni, altri punti di vista, appunto. E quindi è veramente un'ottima occasione di arricchimento e di sguardo sulla realtà, non sempre filtrato dalle proprie convinzioni o dal proprio vissuto, dal proprio passato. Ti permette di prendere in considerazione anche altri punti di vista, e questo penso sia un esercizio molto ricco, molto utile, per non pensare che esistano proprio solo i propri desideri, i propri punti fermi. C'è tanto altro, anche perché noi siamo costantemente in relazione con l'altro, con un contesto. Tutto è in qualche modo relazione.
Anche se poi dell'attore si dice che è estremamente egocentrico.
Beh, certo che uno degli elementi è anche quello, sicuramente, perché porsi in modo così smaccato, no, di fronte allo sguardo degli altri, del pubblico, o all'ascolto dell'ascoltatore, come adesso, necessita un qualcosa che si può anche chiamare egocentrismo. Io su questo mi ricordo una frase che mi è stata detta proprio in accademia, e dovrebbe essere, se la mia memoria ormai all'alba di una certa età non mi tradisce, una frase proprio di Stanislavski, che dice: ama l'arte in te stesso, non te stesso nell'arte. È chiaro che bisogna avere il coraggio e la sfacciataggine, forse, di porsi sotto i riflettori in qualche modo, ma forse il distinguo lo fa il motivo per cui uno si pone sotto i riflettori: per mostrare se stesso, oppure perché questa è proprio l'occasione di mostrare qualche cosa che si può condividere con un pubblico, mostrare qualche cosa dell'umano, dell'umanità che ci accomuna, ovviamente, raccontare una storia, fare sorgere soprattutto degli interrogativi su quello che siamo noi come umanità in tutti gli aspetti, belli, brutti, positivi, negativi. Io penso che lo scopo non sia tanto dare risposte quanto appunto porre domande.
E tornando ai tuoi numerosi lavori, Igor Horvat, recentemente nel 2024, pochi mesi fa, c'è stato Rocky Horror Show, in questa grandissima produzione internazionale che ha visto tappa anche al LAC di Lugano, e tu eri il narratore. Uno spettacolo cult, anche il film è diventato un cult assoluto. C'è gente che l'ha visto 200 volte o più il film. Uno spettacolo, un cast di altissimo livello. Che esperienza è stata?
È stata un'esperienza bellissima, bellissima. È stato un regalo che mi è stato fatto, che mi è arrivato proprio perché la produzione ha chiesto che ci fosse un narratore in lingua italiana, perché questa tournée, che sta tuttora andando in giro per l'Europa, infatti ha preso questa decisione di avere il narratore nella lingua. Tutto il resto dello spettacolo ovviamente è in originale, in inglese, e quindi c'era la necessità di avere un narratore in italiano, e quindi mi è giunta questa proposta, che io ho colto al volo senza neanche pensarci un secondo, perché, come hai ben detto tu, si tratta di un cult indiscutibile, si tratta della storia del teatro musicale e del cinema. È ovviamente un film che io ho visto e rivisto più volte, che amo le musiche, e quindi sono salito su questo carro proprio a grandi falcate.
con il massimo entusiasmo.
Assolutamente sì.
50 anni ha adesso questo
Esattamente,
questo
questa è proprio la tournée che è stata fatta per il 50° anniversario da quando esiste il musical.
Tra l'altro produzione di altissimo livello, West End, regista del West End.
Sì, un cast eccezionale, tutti inglesi, tutti ragazzi molto giovani, ma professionisti, un livello di professionismo altissimo, ed è anche molto bello che il pubblico di Lugano abbia potuto godere di questo livello così alto di spettacolo, proprio come se fossimo stati a Londra, sì, semplicemente con un intruso in italiano che ero io.
Certo che pietra miliare, quindi grande soddisfazione.
Sì, soddisfazione assoluta e grande divertimento. How did you do I see you met? My faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candyman. Didn't you friggin'? Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet
Ricordo che siamo sempre in compagnia di Igor Horvat, dell'attore Igor Horvat e regista. Tornando agli esordi, in realtà poi il tuo percorso è stato molto fortunato e dall'inizio, perché hai fatto la formazione alla Paolo Grassi, Civica Paolo Grassi di Milano, quindi un'accademia di eccellenza, hai fatto una formazione in Gran Bretagna e poi hai iniziato subito al Piccolo Teatro con una leggenda che ha scritto pagine della storia del teatro, che è Luca Ronconi, con il quale hai fatto una serie di spettacoli. Quelli erano i primi passi.
Dunque, tutto è nato in realtà ancora prima dell'Accademia, ed è nato al liceo qui in Ticino, perché io ho frequentato il liceo cantonale di Locarno e c'era la possibilità di aderire a questo corso di teatro extracurricolare tenuto dal professor Vittore Nason, che è professore di greco e latino e che poi è stato anche vice direttore del liceo, che si chiamava Liceactor, e spinto dalla curiosità ho chiesto, insomma, mi sono iscritto a questo piccolo corso, ed è stato lì che è scattato qualcosa, perché, come spesso accade, no? L'alchimia. Eravamo un gruppo di ragazzi molto bello, un bellissimo gruppo, molto, molto vispo, abbiamo lavorato molto bene, abbiamo fatto così i nostri primi piccoli spettacoli, però lavorando con una bellissima energia. Tanto che, arrivato alla maturità, mi sono chiesto: che cosa faccio adesso? Proseguo gli studi all'università oppure cerco di capire un po' meglio che cos'è questa cosa che è scattata? E quindi mi sono messo a fare una ricerca su quali fossero le accademie. Figurati, ecco, adesso sto per dire una cosa che mi fa sentire molto vecchio,
attenzione,
molto boomer. Non c'era internet, per dirti. Stiamo parlando del 1996.
Ricordiamo che ne hai 43, non 105.
No, ne avessi 43, no? No, sto per farne 48.
Ah, ok.
No, ti ringrazio. Purtroppo non è più così. Però li ho avuti 43, me li ricordo.
Che bei tempi.
No, figurati, allora, stiamo parlando addirittura del 96, quindi ero 17enne, 18enne. E quindi sono proprio partito a fare un giro delle accademie nella vicina Italia. Ho fatto, insomma, gli esami di ammissione in diverse accademie, tra Milano, Genova. E poi, insomma, è successo che sono stato ammesso alla Paolo Grassi, appunto. All'epoca si trattava ancora di un quadriennio. Sono stati quindi quattro anni a tempo pieno, stiamo parlando di una scuola professionale e quindi di un corso, appunto, quadriennale a tempo pieno, e io ricordo di aver proprio goduto di tutti questi quattro anni in modo veramente pieno, perché...
Beh, un sogno che si realizza, poi essere ammesso alla Paolo Grassi.
Sì, sicuramente un sogno che si realizza, ma soprattutto un mondo che si apre davanti agli occhi, perché io sono stato spinto dalla curiosità, ma ero sicuramente molto giovane ed ero anche molto molto acerbo e anche molto ignorante in materia, perché ero agli inizi, sono stato spinto appunto da una curiosità, da una passione. E quindi studiare la storia del teatro, studiare anche elementi di scenografia e poi tutte le varie tecniche che attengono all'arte della recitazione, che a volte, almeno inizialmente, a me hanno anche confuso. E poi ho capito che questo è stata anche una buona cosa, perché le tecniche sono tante, sono diverse. E quindi c'erano insegnanti che ti dicevano facciamo così, si fa così, qui l'altro ti diceva qualcos'altro, e all'inizio non riuscivi a mettere insieme questi metodi, a volte anche così, così diversi, quindi ti chiedevi come devo fare, così o colà. E poi con il tempo ho capito che questo riempire il proprio bagaglio di strumenti anche diversi tra di loro era in realtà la ricchezza o una possibile chiave, anche perché poi, quando esci dall'accademia, dopo il diploma, e affronti il mondo del teatro, in qualche modo comincia la scuola dopo la scuola, perché all'accademia sicuramente riempi il tuo bagaglio di strumenti e poi devi incominciare a metterli,
a usarli,
a metterli in pratica, e ti rendi anche conto che non c'è un modo solo di fare teatro, di fare radio, di fare cinema. Ci sono tanti modi, ci sono tante poetiche, tante visioni, ci sono registi diversi, e quindi in quanto attore ti possono arrivare anche richieste di tipo diverso da parte dei registi, e quindi avere anche al proprio arco una diversità di frecce ti permette probabilmente di rispondere anche alle diverse richieste che ti vengono fatte, o di rispondere proprio alla diversità dei modi in cui si può fare narrazione, si può fare spettacolo, si può fare una comunicazione verso il pubblico.
È l'arricchimento dell'attore, che ha un bagaglio più ricco possibile a cui attingere a seconda del contesto in cui si trova.
Ed è anche ovvio che questo bagaglio poi si arricchisce sempre di più
con il tempo e
con l'esperienza, e con la possibilità anche di potersi muovere anche in ambiti diversi tra loro.
Sì, perché tu non hai fatto solo teatro, ma lo dicevamo, hai fatto cinema, molta televisione, molta radio, hai fatto anche un podcast americano, ci devi dire di questo, devi dirlo subito, dici.
Anche questa è una cosa piuttosto recente, perché è dell'anno scorso, è del 2024, ed è anche questa arrivata un po' per caso, in qualche modo. In realtà un'amica e collega mi ha fatto sapere che c'era una ricerca da parte di questo progetto statunitense di voci in lingua inglese ma di origine italiana, perché questo progetto, allora, si chiama Pack One Bag, questo è il titolo del podcast. Un podcast scritto e diretto da Daniel Modigliani. Daniel Modigliani è questo ragazzo americano che però è discendente di una famiglia italiana. Il nonno era Franco Modigliani, che è stato oltretutto il primo e unico italiano vincitore del premio Nobel per l'economia. Il nonno, Franco Modigliani, però è dovuto fuggire dall'Italia nel 39, quando erano state promulgate le leggi anti-ebraiche. E quindi era fuggito negli Stati Uniti, e da lì quindi la famiglia è continuata a crescere negli Stati Uniti, e quindi Daniel Modigliani ha voluto ripercorrere la storia della propria famiglia e di questa anche un po' diaspora familiare, un po' così tra le fila di una guerra, del fascismo, di amori che hanno unito o disunito, e quindi è tutto un podcast molto intenso e molto ben costruito su questa saga familiare in questo contesto storico molto molto denso. E quindi è in inglese, ma raccontando di questo momento storico italiano, volevano che proprio le voci fossero di italiani che parlano inglese.
E non ci hai detto un piccolo dettaglio ancora.
Non ho detto un piccolo dettaglio, perché anch'io l'ho scoperto dopo. Quindi diciamo, ci sono stati degli incontri, e tutto questo è avvenuto oltretutto, come si dice, in remoto, perché io comunque Io registro qua, ma siamo in collegamento, quindi mentre registriamo io sono in collegamento con, sono stato in collegamento con Daniel che è negli Stati Uniti, quindi diciamo è come se in cuffia avessi una regia che fisicamente però è negli Stati Uniti. Insomma, questo poi è il bellissimo anche...
apporto
della tecnologia che oggigiorno ci permette veramente di lavorare in condizioni che insomma sono molto comode anche dall'altra parte del mondo, insomma ci può mettere in collegamento in questo modo. E il piccolo dettaglio che ancora non ho detto e che io non conoscevo perché abbiamo registrato, abbiamo fatto tutto, poi quando tutto è stato montato ed è stato poi lanciato, il podcast è online ed è ascoltabile online.
Pack One Bag,
esattamente. Diciamo che uno dei protagonisti, oltre che essere anche coproduttore di questo podcast, è Stanley Tucci.
Ecco, vedi che dettaglio.
Sì, ma...
quando i dettagli fanno la differenza.
Anch'io l'ho scoperto dopo. Devo dire, allora, il podcast adesso, al di là di questi dettagli, è veramente molto ben costruito, infatti ha anche vinto qualche premio, insomma più di uno, ed è una gran bella storia.
Soddisfazione.
Sì, anche questa.
Dicevamo poco fa dell'inizio e abbiamo accennato al fatto che il tuo inizio a Milano al Piccolo Teatro ha coinciso con l'incontro con Ronconi, che è davvero un gigante, è stato della regia teatrale. Insomma, avere lavorato con Luca Ronconi è un'esperienza che qualunque attore avrebbe voluto fare. Tra l'altro di lui lo ricordo, si diceva sempre che poteva mettere in scena anche l'elenco del telefono, perché era in grado di trasformare ogni testo in qualcosa di teatrale, di efficace, di forte, che ti entrava dentro. Anche un metodo molto suo.
È stato un enorme incontro avvenuto... subito dopo il diploma alla Paolo Grassi. In realtà io non lo sapevo, ma è avvenuto proprio durante lo spettacolo di diploma alla Paolo Grassi. Noi ci siamo diplomati con uno spettacolo scritto e diretto da Giorgio Marini, che era un regista molto amico di Luca Ronconi, e infatti ha invitato Luca Ronconi ad assistere al nostro spettacolo di diploma. Infatti noi una sera ce lo siamo ritrovato lì
ansia.
In platea, ansia totale. E vabbè, poi ci siamo diplomati, era giugno, poi è passata l'estate e poi è arrivata una telefonata, la fatidica telefonata, questo invito a incontrare il maestro Ronconi. Quindi sono andato al Piccolo a questo appuntamento e da lì è partita questa possibilità per me di partecipare per 3 anni ad alcuni suoi spettacoli. Il primo è stato Lolita Sceneggiatura, uno spettacolo colossal praticamente, era enorme in termini sia di scenografia, di numero di attori, di calibro anche di attori e anche di numero e calibro di impianto tecnico.
E tecnologico. Questi widescreen, ricordo, enormi.
Sì, ma più che altro c'erano anche tutti questi elementi di scenografia che continuavano a entrare in scena su questi binari, tutto era costruito, questo lui lo aveva detto durante una delle prime prove e lettura. Aveva immaginato tutto come se fosse una sorta di piano sequenza, siccome il testo teatrale non esiste, lui si è basato sulla sceneggiatura del film per costruire poi lo spettacolo. E quindi da questo ambito, da questa tecnica cinematografica, lui ha preso quest'idea del piano sequenza e quindi tutte queste scene che in qualche modo entravano una dentro l'altra, scene intese sia come scenografia che proprio scene drammaturgiche, era tutto un fluire in qualche modo che lui aveva preso appunto dall'idea del piano sequenza nel cinema. E io ovviamente in questo spettacolo, essendo giustamente alle prime armi, ho avuto piccoli ruoli di contorno, ma questo mi ha dato l'occasione di essere messo subito al confronto con un meccanismo professionale di altissimo livello, quindi appunto quella che io anche prima ho detto scuola dopo la scuola è diventata subito molto... molto molto intensa. Ovviamente poi ritrovarsi a poter vedere come insomma, attori di grandissimo calibro fanno il loro mestiere stando sulla scena con loro, insomma parliamo di gente come Galatea Ranzi, Laura Marinoni, ovviamente
Branciaroli.
Branciaroli, Popolizio, Giovanni Crippa, insomma... tanta roba, come
diciamo,
si
che è iniziato
dire.
Molto bene.
Sì, ovviamente questo poi alza l'asticella tantissimo e quindi è chiaro che essendo alle prime armi bisogna a volte anche per carità, a me è successo di combattere anche un po' un senso di inadeguatezza all'inizio, perché è chiaro, l'esperienza di cui parlavamo
perché
prima
loro erano già affermati.
Certo, no? Insomma, gente affermata di grandissima esperienza e tu invece l'esperienza te la devi ancora fare tutta quanta.
Ho visto che nella tua scheda di presentazione di attore, con tutto quello che sai fare, c'è anche il tango e il tip tap.
Sì, il tip tap è stata una mia passione, infatti proprio in quel periodo dopo l'accademia, quindi quando lavoravo al Piccolo, prendevo per conto mio, al di fuori del lavoro, lezioni di tip tap, sì.
Vero?
Adesso probabilmente sono un po' arrugginito. Le scarpe con le clacchette ce le ho ancora. Chissà, forse se arrivasse un lavoro che mi desse l'occasione di rispolverare le scarpette, ne sarei ben felice.
Igor Horvat, ci ascoltiamo un brano?
Ci ascoltiamo un brano, molto volentieri.
Quale?
Allora, forse Space Oddity del Duca Bianco, David Bowie.
Ascoltiamocelo.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Seven, six.
Commencing countdown, engines on.
Three, two,
check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. The stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Siamo sempre in compagnia dell'attore Igor Horvat, attore e regista. Abbiamo ripercorso alcuni momenti importanti della sua carriera, dagli inizi, dalla scuola, dalla formazione, ma ancora prima dal liceo qui, che ha in qualche modo ispirato quella che è diventata la tua professione. C'è anche molto cinema, c'è anche televisione, c'è anche la pubblicità. Nel tuo percorso, il cinema cosa ti ha dato? Naturalmente, muovendoti in ambiti diversi, sono approcci anche diversi. Il teatro ogni sera svanisce, il cinema rimane, il film rimane per sempre. Anche questo è un elemento importante, no? Perché quello che si dice del teatro è, tra virgolette, effimero, perché ogni sera, per quanto grandiosa...
Sì, Diciamo che il mestiere è lo stesso, ma declinato con modi, con tecniche e anche con scopi anche piuttosto diversi tra di loro. Per carità, lo scopo ultimo è sempre portare verso il pubblico una storia. Quello è lo scopo ultimo, però lo si fa con tecniche, insomma, anche sostanzialmente diverse tra di loro. Io nasco nel teatro e sicuramente la maggior parte della mia attività è lì che si svolge, in teatro. E poi ci sono state anche occasioni di declinare questo lavoro anche nel cinema e nella televisione. Sì, sono due cose diverse, sono due giochi, nel senso così un po' anglosassone del termine, no? Quando si dice recitare è playing. Esatto, diversi. E, entrambi hanno la loro fascinazione dal punto di vista interno. Poi il fatto che sia effimero il teatro e che invece il cinema rimanga... chi lo sa che cosa è bene e che cosa è male, dipende da come te la sei cavata, quindi...
Diciamo che col teatro ogni sera te la devi rigiocare.
Eh sì.
Più impegnativo,
te la forse. Te la devi rigiocare dall'inizio alla fine, ovviamente, e te la devi rigiocare anche tutti insieme, perché a meno che tu non stia facendo un monologo, una compagnia teatrale, quindi un gruppo di persone, oppure una coppia, no? Come nel prossimo progetto di cui abbiamo parlato, si tratta di una coppia. Comunque due o più attori devono ritrovarsi in quella condizione, in quella storia, in quelle dinamiche, in quel disegno registico. Poi qualche cosa cambia di sera in sera, perché è per forza materia viva, siamo... corpo, siamo carne, sangue.
Cambia anche la reazione del pubblico.
Cambia la reazione, assolutamente, di sera in sera o anche di città in città, soprattutto quando si ha la fortuna di fare una tournée. Di questo ci si rende conto molto molto chiaramente, quanto il pubblico cambi di città in città o di regione in regione, insomma... Anche questo è cultura, se ci si pensa, no? Il modo in cui si percepiscono le cose. Spesso la gente ride per cose completamente diverse, oppure ci sono tipologie di pubblico che sono molto presenti durante lo spettacolo, ti fanno sentire le reazioni, oppure ci sono anche modalità di pubblico che invece durante lo spettacolo sono molto... silenziose, rispettose, attente, perché poi il silenzio non significa che non ci sia attenzione. Anzi. E che poi magari danno tutto agli applausi alla fine. Sul silenzio, che può decisamente essere equivoco, soprattutto per gli attori che in qualche modo
vorrebbero un segnale,
ma non c'è niente di dovuto. Il pubblico è giusto che faccia la propria esperienza dello spettacolo così come si sente di farla. Proprio a proposito del silenzio che può essere equivoco, voglio ricordare una cosa che mi ha detto proprio il protagonista, Oliver Saville, il protagonista del Rocky Horror Show, qui a Lugano, durante una replica. Stavamo parlando proprio della diversità del pubblico. Loro erano appena stati a Vienna, Lugano, così, uno scambio di opinioni. E lui a un certo punto mi ha detto, ma sai, una cosa che io cerco di ricordarmi sempre è che un sorriso non si sente, ma stanno sorridendo.
Bello.
E infatti anch'io ho trovato questa frase molto bella e me la porterò con me.
Bellissimo. Scalda ma non si sente. Nel cinema hai lavorato con molti registi. Uno è Michele Placido, in Eterno Visionario, lungometraggio, produzione Rai Cinema, che ricordo hai.
È stata un'esperienza molto, molto energetica, devo dire, perché di quel set ricordo che lui, in quanto regista, il film parla dell'ultima parte della vita di Luigi Pirandello e Placido ne è sia il regista e fa anche un personaggio nel film. Ricordo questa giornata sul set in cui in realtà nessuno sapeva bene che cosa e come volesse girare. Cioè, le scene che dovevamo girare erano chiare, ma la modalità, finché lui non arriva sul set, non era chiara. Quindi c'è grande attesa, poi è arrivato lui e tutto accade nel momento e bisogna essere molto, molto pronti a reagire lì per lì alle sue indicazioni e buttarsi, almeno questo mi ricordo, buttarsi molto. Tra l'altro in quel caso il mio personaggio era il regista francese, e questo è un fatto realmente accaduto, è un fatto storico, il regista francese che era stato invitato a Roma a girare appunto la versione cinematografica del Fumatia Pascal, ed era una coproduzione italo-francese, quindi io ho recitato in francese proprio in questa scena in cui era stato ricostruito il set del film dell'epoca. E quindi, ecco, il ricordo era antenne proprio alzate, e attenzione, presenza e prontezza a mille.
Igor Horvat, quali sono nel mestiere dell'attore gli atteggiamenti importanti da assumere, di cui tenere conto per affrontare la professione?
Bella domanda.
Atteggiamenti utili e costruttivi.
Io ho sempre lasciato correre molto la curiosità. Diciamo che questo è sicuramente stato uno dei motori che mi hanno portato avanti. La curiosità intesa anche per tutto ciò che sta intorno a te nell'ambito lavorativo. Questo lo penso soprattutto nel rapporto con tutte le maestranze e gli artisti che si occupano di aspetti anche tecnici dello spettacolo, piuttosto che del film o della serie televisiva che si sta facendo. Perché se da un lato è vero che l'attore è in prima fila, perché poi diciamo sullo schermo o sotto i riflettori ci finisce lui, però senza tutto quell'apparato di professionalità che ci sta intorno, l'attore là sotto il riflettore o sullo schermo non ci finisce e non viene illuminato bene, non riuscirà ad uscire e andare verso il pubblico nel modo in cui sta facendo. Quindi questa sensazione del lavoro di squadra, del risultato comune, io l'ho sempre tenuta molto, molto presente.
Un tuo difetto?
Tantissimi. A volte pignolo, sì, quello sicuramente.
Anche se non è proprio un difetto.
Dipende.
Può essere anche rigore,
tutto,
no?
Se può essere anche rigore, sì, sicuramente. È sempre una questione di equilibrio.
E di punti di vista.
E di punti di vista, sì.
Nel tuo percorso c'è naturalmente moltissima produzione radiofonica, lo sappiamo perché tu hai collaborato moltissimo con Rete 2, sei una voce nota, qui sei di casa e anche per questo ci diamo del tu. Ci sono anche diverse produzioni, anche televisive, che hanno avuto molto, molto successo qui. E in conclusione di questa chiacchierata, di questo percorso, che effetto ti ha fatto guardare all'indietro?
Diciamo che le emozioni sono di diversa natura e si combattono tra di loro. Ovviamente guardare indietro e vedere anche che c'è stata l'occasione, la fortuna di poter fare insomma un bel numero di progetti in ambiti anche diversi tra di loro, è sicuramente motivo di soddisfazione. Ovviamente c'è un po' di sgomento per vedere che è già passato così tanto tempo.
A 48 anni sei giovane, ancora tantissime cose da fare.
Sono ancora giovane, sono diversamente giovane sicuramente e sì, speriamo che ci siano ancora tante cose da fare e quindi vediamo che cosa ci riserva il futuro. Averlo fatto qui con te alla radio, questo esercizio di gettare lo sguardo indietro, ovviamente è motivo di grandissimo affetto verso questo posto, che è anch'esso in qualche modo una delle tante case che abito, dove tra l'altro è proprio accaduto il primo passaggio un po' dietro il vetro, quindi alla regia, perché è proprio qui nella produzione di fiction radiofonica che per la prima volta mi sono messo dall'altra parte, quindi è sicuramente un luogo importante per me, che ha dei significati profondi.
Io ricordo che ti aspettiamo con il colloquio, lo dicevamo, dell'autrice inglese che vive in America, Bathsheba Doran. Ricordo le date: il Teatro Sociale di Bellinzona il 12 marzo, il Teatro Foce il 29 marzo a Lugano e poi lo Spazio Ella a Locarno il 4 e il 5 aprile. Sarai con Viviana Zappa.
La regia è di Sonia Espinosa Muñoz, che è una regista spagnola che abbiamo invitato appositamente per questo progetto qui in Ticino, alla sua prima regia in Svizzera, perché Viviana Zappa ha avuto già una collaborazione densa con Sonia, quindi diciamo l'internazionalità di questo progetto, che nasce in Ticino con anche insomma altre professionalità ticinesi legate al territorio, come i costumi di Ottavia Castellotti, l'allestimento audiovisivo di Roberto Mucchiut e la scenografia di Guido Buganza, però ha questo respiro internazionale sia per la scelta del testo e anche per una regia che arriva da lontano.
Grazie Igor Horvat per averci guidato e per averci coinvolto in questo percorso che in parte ti lascia le spalle e in parte ti aspetta, appunto, con questi nuovi appuntamenti e con chissà ancora quante altre belle cose. Grazie.
Grazie a voi di avermi accompagnato fin qui e speriamo anche oltre.
Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Michela Daghini, buon proseguimento.
Oh, the shark bay has such teeth dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath bay, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, is on that heath bay, so there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light, and someone sneaking around the corner. Could that be our boy, Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know, there's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. If I will get you 10 old Mac keys back in town. By Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash, and now that key.